Non solo Performing Arts, di e con Monica Bartocci.
Ben ritrovate e ben ritrovati a Non solo Performing Arts, la trasmissione dedicata all'arte contemporanea in tutte le sue declinazioni, ibridazioni, contaminazioni di Rai Radio Live. Un saluto da Monica Bartocci in conduzione, curatrice del programma, e da Gianluca Polverari in regia. Sesso speciale sul RIF, Museo delle Periferie di Roma, ideato e diretto da Giorgio De Finis, è uno speciale dedicato allo sguardo femminile sulle periferie. Nostre ospiti: Giulia Nania, cantautrice e poetessa; Azzurro Muzzonigro, architetto e curatrice, insieme a Florenzia Andreola, del progetto Sex and the City, una lettura di genere degli spazi urbani; Serena Damiani, autrice e attrice. Ben trovata Giulia Anania.
Grazie, ben trovata a te.
Il 28 giugno a Villa Ada con Emilio Stella in Bella Gabriella, Gabriella Ferri, Mamma Roma e le sue figlie, hai dedicato uno spettacolo, come di consueto da diversi anni, a questa grande artista Gabriella Ferri. Che legame aveva Gabriella Ferri con le periferie?
Gabriella Ferri era un'artista periferica, prima cosa, nel senso che era secondo me l'unica hippie che abbiamo avuto in Italia, personaggio incredibile, tra l'altro famoso in tutto il mondo, poi per gli ultimi anni l'hanno un po' relegata a quella della canzone romana, ma in realtà un'artista straordinaria che nel 68 cantò con Stevie Wonder a Sanremo, famosa in tutto il Sud America. Però lei, nonostante questa sua grandissima esposizione mediatica, poi amava tantissimo proprio la sua Roma, una Roma autentica e verace. Io, tra virgolette, ho usato Gabriella Ferri, ma come dire, l'ho chiamata, ho detto a Gabriella: qua c'è bisogno di unire le persone, una città sempre più disgregata, una città dove ognuno sta diventando sempre più periferia, dove ci si isola, dove c'è il cinismo, dove poi alla fine anche al di fuori proprio della questione territoriale, insomma negli ultimi anni a Roma ci si è molto allontanati. E secondo me con la Ferri, con le grandi canzoni, diciamo in qualche modo, che sono romane, che sono travolgenti e coinvolgenti, io sono riuscita a ricreare un pubblico eterogeneo a Roma, dove vengono persone di tutte le età, tra l'altro di tutti i quartieri di Roma, di tutte le classi sociali e anche di varie comunità. È uno spettacolo che riesce addirittura a essere roman multietnico, diciamo, il pubblico è veramente variopinto. Si parte dalla tradizione completamente rivista, nel senso che poi comunque sono brani anche riarrangiati, non è uno spettacolo di cover, cioè per esempio appunto Dentro si non memoro, che è una canzone meravigliosa di Gabriella Ferri, straordinaria, riarrangiata con una chiave quasi drum and bass. Poi si parte da Si non memoro, si arriva fino a Non uccidere la prigione, che è una poesia che recita ormai da anni dentro questa canzone dedicata a Stefano Cucchi, dei Poeti del Trullo. Questo è per dirti un pochino come io con Bella Gabriella sono riuscita in qualche modo a portare la Ferri nelle periferie e in qualche modo riunire una comunità attraverso un personaggio che vi fa sentire tutti romani, più siamo meglio stiamo, no? Un concetto, se vuoi, estremamente aperto e bello da promuovere, diciamo, anche a livello politico.
Di Roma parli come Roma Bombay. Perché Roma Bombay? È cambiata dopo un anno e mezzo di pandemia la tua Roma Bombay?
Roma Bombay per me è l'unica città possibile. Nel senso, se parlo di Roma Bombay, cioè per me l'unica città possibile è la città sognata, e Roma Bombay per me non è né Roma né Bombay né Parigi né Marsiglia, insomma è tutto l'incrocio di una serie di città insieme. È la città, diciamo, plurale, multietnica, che diciamo prima della pandemia, beh, considera, io me ne ero andata via da Roma. Per far andare via me da Roma ce ne vuole. Io ho scritto questa canzone che si chiama appunto Roma Bombay, dico: a Roma sui santi ci si cammina, che sono i santi trini, ma siamo anche un po' tutti noi che cerchiamo in qualche modo di fare qualcosa, di reagire, eccetera. Prima di partire, quindi prima della pandemia, era una città molto molto arrabbiata, e dove la politica, un certo tipo di narrazione, aveva cercato di metterci contro l'uno con l'altro in questa guerra tra i poveri. Ti ricordi, sembra una vita fa, no, Torbella Monaca, i rom che venivano mandati via. Poi c'è stata questa pandemia che ha un po' gelato tutto, e adesso ci stiamo riaffacciando, che abbiamo in mano una grande possibilità. A me non piace la retorica di dire: ah, prima o poi tanto tendremo tutto come prima. Come prima non era bello. Io confido nel fatto che si impari da quello che è successo e in qualche modo si riparta da una città appunto moderna, contemporanea e quindi multietnica inteso, dove se ci sono dei musei, ci sono dei spettacoli musicali e teatrali, possono essere accessibili a tutte le comunità che fanno parte della città, su un fronte sia appunto gli italiani di di seconda generazione, ma anche di varie classi sociali, no? Cioè, abbiamo fatto un grande lavoro di investimento. Devo dirti la verità, Roma è di nuovo una città. L'immagine che ho è di questa diva, diciamo, prendiamo un esempio, so, un'Anna Magnani completamente sfasciata, a letto depressa, chiusa da giorni al buio, ecco. Diciamo, ritrovo purtroppo un po' di depressione in giro e un po' di consumismo. Cioè, stiamo un po' spingendo un po' più su quello.
Sei stata inviata speciale per Iper, il Festival delle Periferie, e hai fatto una maratona a piedi, in bici o con i mezzi pubblici per le borgate di Roma e le sue periferie. Dove sei andata? Chi hai intervistato?
È un'esperienza molto bella, nel senso che appunto con Giorgio De Finis e Claudia Pecoraro del Museo delle Periferie ci eravamo sentiti, dovevamo fare qualcosa appunto per questo festival. Io ero molto molto entusiasta. Lì ho lanciato quest'idea che avevo da una vita, quella di fare una sorta di Guinness dei primati, in 24 ore visitare tutte le periferie di Roma. È possibile, toccando anche Ostia ovviamente. E poi soprattutto, perché questa poi è un po' la mia ricerca, la mia fissazione, cos'è oggi periferia? Fondamentalmente io questo tour delle periferie in 24 ore io faccio anche il centro, perché poi in realtà la periferia si è completamente spostata come concetto. Sei tu che decidi se io sono in periferia, cioè nel senso, io posso essere in questo momento a Testaccio, come sono in questo momento seduta al cortile di Testaccio, posso essere a Tor Bella Monaca, è la politica che decide se dove io sono è gettata fuori dalle rotte, no? Posso essere un artista in periferia, posso essere una donna che è messa in periferia, posso essere un disabile, che poi tra l'altro questa maratona delle periferie, tu immaginati quante sono, diciamo, le borgate quelle ufficiali, se non sbaglio 18, però ho preso anche le mie. Guarda, poi farò un elenco. Siamo partiti da Fidene fino appunto per arrivare anche addirittura ad Ostia, attraversando Tor Pignattara, attraversando anche tutta quella periferia poco raccontata, che è quella di Prima Valle, di Valle Aurelia, dove ci sono quelle famose ciminiere, dove sono state proprio costruite, diciamo, i mattoni che hanno fatto le periferie, Bufalotta, Vigne Nuove. Abbiamo incrociato tutte e tre le grandi vie di Roma, che sono Tiburtina, Casilina, Prenestina, tutto insomma in 24 ore, una cosa abbastanza folle. È uscito fuori un documentario sentimentale di 7 minuti, un concentrato in cui, cioè, che cosa accade se uno per 24 ore cerca di toccare tutte le periferie di Roma. Mi piacerebbe poi in realtà farla diventare una vera e propria maratona, una maratona di Roma a piedi da fare insieme ogni anno.
Conocer solevo quel manto d'oro, per tutto il mondo era una festa, i ragazzini giocherò tra loro, le madri se li stanno a rimirare, tanta tranquillità. Stella te cambia scena, là sotto la riberi del lungo Tevere, le coppie filano, gli schiaffi volano, se non sei pratico da reggi per lungo Tevere non c'è passare. Io la ricordo sempre a San Lumino con i lampioni a gas della orta, gli davi quattro soldi a un ragazzino de corsa della nave a smorzare. Mo quelli vostri poco illuminati de prima sera già so accaparati, là sotto la riberi de lungo Tevere, le coppie filano, gli schiaffi volano, se non sei pratico passare là sotto l'alberi del lungo Tevere, le coppie filano, i baci scrocchiano, si non sembra di noi.
Ti sei fatta dopo questo tour? Cosa ti hanno raccontato le persone che hai intervistato?
Sono una camminatrice, nel senso che sono una scrittrice, diciamo, scrivo camminando, quindi sono, diciamo, una figura errante, diciamo, tanti di quei posti, insomma, li conoscevo. Però ecco, diciamo, quello che ho cercato di fare era: che cosa faccio in queste periferie, che per interagire con le persone? Facevo due o tre domande molto semplici e forse anche molto in realtà impegnative, magari te la giro pure a te dopo. Una era: che cos'è per te l'amore? Oppure ti senti in periferia? La cosa buffa che nessuno si sentiva, tutte le persone che intervistavo, anche di borgate, diciamo, che nell'immaginario collettivo sono ritenute molto anche estreme, hanno il pieno orgoglio di essere di un territorio. Ti devo dire la verità, trovo molto più smarrito il centro storico in questo momento delle periferie. Poi è ovvio, c'è un problema, nel senso, facciamo l'esempio anche dello stesso festival delle periferie. Hanno fatto un festival importantissimo, con grandissimi nomi, un'idea secondo me geniale. La serata conclusiva io poi portavo sul palco tutta una serie di artisti che per la prima volta ritornavano a suonare sul palco del teatro di Tor Bella Monaca. Lì era un peccato, perché sì, c'era tanta gente, ma nessuno di Tor Bella Monaca, quindi c'è qualcosa che non riusciamo in generale a interagire, che secondo me è quella che cercavo un pochino di stimolare con questo documentario, che è la chiave sentimentale. Cioè, secondo me dobbiamo partire proprio dal sentimento e capire che poi in realtà di fronte al sentimento siamo un po' tutti uguali, no? Cioè, di fronte al fatto che se abitiamo nella stessa città, nello stesso condominio, siamo poi prossimi e quindi dobbiamo semplicemente trovare il modo di parlarci. E poi fondamentalmente tutti siamo disposti a parlare, abbiamo bisogno di questo.
In questa prima ripartenza, quali sono i prossimi appuntamenti che ti vedranno in scena?
Tanti, diciamo, perché questa estate sento l'urgenza, insomma, di riaccendere un'amicizia. Credo che poi sia un pochino il compito del poeta, dico poeta per dire, diciamo, della figura che indaga in qualche modo, che cerca di scovare la poesia, di portarla alla luce. In questo momento c'è bisogno, nonostante nessuno ci interpelli, ecco, in questo. Quindi tantissimi concerti anche in giro per l'Italia. Abbiamo uno spettacolo legato al mio libro, che poi parla tanto anche di Roma, di periferie e di amore, che è L'amore è un accollo, titolo del mio libro, che è anche uno spettacolo teatrale, e quindi farò un bel po' di spettacoli con quello. Sicuramente mi piacerebbe questo, diciamo, primo esperimento partito con il Museo delle Periferie, della maratona, di farlo in varie città. Dipendemi delle giornate, con il regista Simone Amendola, 24 ore, fare altre varie città d'Italia, forse anche d'Europa, in cui in 24 ore cerco di capire, attraverso una serie di domande, di toccare un po' tutta la città a piedi o in bici, perché sapete anche che quella città quanto mi è resa accessibile, quanto è facile girarla e tutto quanto, quindi vorrei farne altri di questi, diciamo, piccoli tour delle periferie, non solo a Roma, perché poi in realtà la cosa bella delle periferie è un po' questo, che siamo la periferia, poi ci rende un po' tutti uguali, ha la capacità dell'uguaglianza in qualche modo, no? Perché poi qualsiasi periferia è un po' un loop che si ripete a livello architettonico. Quindi ecco, sono curiosa di sapere, partendo da Roma, in altre città, la risposta di che cos'è l'amore in giro per una nazione post-pandemica. Già prima non se la vedeva molto bene, vedere un pochino come stiamo tutti e provare a ripartire dal sentimento.
Grazie Giulia Anania.
Grazie tantissimo, mi ha fatto molto molto piacere parlare con voi.
Abbracciate alle macchine, il traffico, la casinina, nella busta della spesa, avocado ed eroina, nelle foto degli zombie, dentro i sabati sera, nei quartieri, nelle classi, in scuole di frontiera. Roma, Bombay, mi devi sardi, dove stai? Rose, riso, basmati, videopoker e pensionati, artisti disoccupati. Se vuoi ci sposeremo un giorno, così tu avrai il permesso di soggiorno, io il paradiso al settimo piano. Sinagoga, la discarica che sputa nel fiume la coca, la nostra prima volta, vescovi ci guardano, il tuo sguardo mi affresca.
Radio Live.
Ben trovata Azzurra Muzzonigro.
Ciao Monica, grazie mille per l'invito.
Una lettura di genere dello spazio urbano. Cos'è Sex and the City, quando nasce e da chi?
Sex and the City è un progetto di ricerca che io insieme alla mia collega Florenzia Andreola, entrambe architette, stiamo sviluppando ormai da un anno e mezzo per l'Urban Center di Milano, che è, diciamo, un think tank sulle trasformazioni urbane composto dal Comune di Milano insieme con la Triennale di Milano. Il nostro progetto è stato uno dei progetti vincitori di una call che c'è stata ormai un anno e mezzo fa, che appunto chiedeva, diciamo, di proporre degli spunti di riflessione sulla città, e noi abbiamo proposto di ragionare sull'intersezione tra la questione di genere e lo spazio urbano e l'urbanistica, un campo che cerca di riflettere su come tutto ciò che ruota intorno alle questioni di genere che riguardano la vita delle donne, ma anche delle minoranze di genere, eccetera, si riflettono nell'uso dello spazio, nel modo in cui le nostre città sono costruite, nell'ottica chiaramente di, come dire, fare un quadro e suggerire all'amministrazione delle proposte di miglioramento della condizione. Quindi ormai è circa appunto un anno e mezzo che stiamo lavorando e abbiamo costruito un primo quadro di riferimento, chiaramente un work in progress.
Cosa è emerso dalla prima fase della vostra ricerca?
Durante questa prima fase noi abbiamo fatto una ricognizione di Milano, abbiamo cercato di capire qual è lo stato dell'arte della città di Milano rispetto alle tematiche che stiamo osservando. Diciamo che il cuore della nostra ricerca è un atlante di genere di Milano, sostanzialmente è una lettura degli spazi urbani attraverso diverse lenti che hanno a che vedere con lo spazio domestico, lo spazio pubblico, il sex work, la sanità, e cerchiamo di capire come la città in ciascuno di questi aspetti risponde in termini di servizi alle diverse esigenze dei suoi cittadini e cittadine. Tutto questo, permettimi di dire, che, diciamo, è stato possibile anche grazie al fatto che abbiamo realizzato da poco in questa primavera un questionario sulla città di Milano, perché ci siamo presto accorte che mancavano completamente dati divisi per genere, questa è una cosa importante, quindi abbiamo noi stessi interrogato la cittadinanza di Milano affinché ci raccontasse il proprio uso della città. Quindi sulla base di questa osservazione cerchiamo di fotografare lo stato attuale e quindi poi costruire delle proposte, degli scenari e delle possibili politiche.
A questo riguardo, delle prospettive di genere, dunque, l'uso della città con la pandemia è cambiato?
Evidentemente sì, è tantissimo. Noi, diciamo, ci siamo resi conto di questo attraverso il questionario che abbiamo sottoposto alla cittadinanza nella primavera del 2021, quindi bisogna anche notare che la condizione che fotografavamo è una condizione ancora transitoria, e nel questionario abbiamo proprio chiesto se e come è cambiato l'uso della città prima e dopo il febbraio del 2020. Chiaramente è emersa una verticale riduzione degli spostamenti, evidentemente, però è interessante notare, diciamo, che le donne hanno preferito supplire, diciamo, all'utilizzo della metropolitana, che entrambi i generi hanno chiaramente cercato di evitare durante la pandemia, però le donne si sono più rivolte verso i mezzi pubblici di superficie, una mobilità pedonale, mentre gli uomini hanno preferito andare o a piedi o con l'automobile privata. Ad ogni modo, questo soltanto per dire che è ovvio che c'è stato un calo verticale per entrambi i generi, come è normale che sia. Quindi siamo stati tutti confinati in casa. L'altra questione drammatica è che sono schizzati letteralmente i dati invece sulle violenze di genere, donne. Questo lo sappiamo attraverso il numero di segnalazioni al 1522, che è il numero di emergenza per le violenze sulle donne, che ha visto una crescita esponenziale. È incredibile e drammatico questo fenomeno.
Che ruolo ha la cultura nel ridisegnare le città in una prospettiva di genere?
La domanda che mi fai chiaramente è ampia e sterminata. Diciamo che c'è una questione alla base che dobbiamo comprendere, che l'urbanistica di genere contribuisce a creare delle condizioni, no? Attraverso lo spazio, eccetera, ma quello che deve cambiare alla base è la cultura, deve cambiare proprio l'educazione, e in questo, diciamo, ogni mezzo culturale, artistico, mediatico, eccetera, è utile a proprio cambiare la visione. A questo proposito ti faccio un esempio, perché in uno degli incontri dell'Urban Center che abbiamo fatto poche settimane fa abbiamo invitato le ragazze di Chip Poster Art, un festival di street art che è nato a Bologna e che è un festival di poster art femminista, cioè loro hanno letteralmente invaso le bacheche pubblicitarie della città di Bologna con dei messaggi, dei poster, delle elaborazioni artistiche anche molto dirompenti, affascinanti, eccetera, con dei messaggi forti, proprio femministi. Questo per fare un esempio di come la città in realtà possa veicolare attraverso i suoi spazi dei diversi messaggi.
Filo, 350 km orari, solo io una passerella e la mia giacca Armani. Sfido tutti i limiti sessuali, ho una bandiera arcobaleno e indosso solo un paio d'ali. Volo mentre conto i miei trofei, tacchi alti alla ball, le ragazze fanno shade. Sfreccio per le vie di Monterrey, regina del deserto, leggenda dell'old way. My house, my rules, my pleasure, house of Keta. My house, my rules, my pleasure, drove the house down. 130, il mio IQ. Questa barra, il mio IQ. Realness, campionessa, Saffo, poetessa. My house, my rules, my pleasure, house of Keta. My house, my rules, my pleasure, drove the house down. Walk all around way andando a lavoro, lace front wig, colore dell'oro. Ma qui mio teatro Kabuki, Kabuki. Con la tua Kiki sei fuori dai giochi.
Bring to the judges your juicy body. Miss Ving, you better fix your wig.
House of extravaganza, house of protopapa. My house, my rules,
you better walk.
My pleasure,
nella mia casa ogni legge sospesa.
My house, my rules,
it's the rules.
My pleasure, drove the house down. Butch queen, femme queen, virgin. Old way, new way, bizarre. My house, my rules, my pleasure, house of Keta. My house, my rules, my pleasure.
Nella vostra ricerca, il case study è su Milano. Quali sono le città europee più all'avanguardia in questa prospettiva?
Noi siamo appena tornate un paio di giorni fa da un viaggio che abbiamo fatto in Europa. Qui siamo andate a Vienna e a Barcellona. Barcellona, diciamo che questo insieme anche per certi versi a Berlino, ma anche un po' a Parigi, però Vienna e Barcellona in qualche maniera sono le due città che più hanno lavorato e stanno lavorando su questi temi. In particolare Vienna è il caso studio principe, nel senso che è dall'inizio degli anni 90, quindi ha 30 anni di esperienza del cosiddetto gender mainstreaming, cioè il fatto che le politiche di genere entrino all'interno della macchina amministrativa in maniera trasversale. Diciamo, esiste un ufficio che si occupa di questi temi, che interagisce con tutti gli altri uffici della macchina amministrativa attraverso degli indici che qualsiasi politica pubblica deve rispettare, degli indici di genere evidentemente, e questo ovviamente cambia tutto. In più Vienna è riuscita poi negli anni a realizzare anche proprio degli interi pezzi di città con questa prospettiva, proprio degli interi quartieri costruiti a partire dai concetti del gender mainstreaming. Dopodiché Barcellona adesso ha avuto un grande impulso con Ada Colau, la sindaca, quindi dal 2016 in poi, anche lì c'è un forte investimento su questi temi, anche lì ci sono dipartimenti interi che, come a Vienna, diciamo, interagiscono con tutti gli altri uffici ed elaborano delle politiche strutturate. Questa è un po' la prospettiva che diamo anche noi a conclusione della nostra ricerca per Milano. Noi vogliamo suggerire all'amministrazione pubblica di affrontare questa tematica in maniera strutturale, quindi non soltanto degli interventi spot qui e lì, come dire, in maniera discontinua, ma prenderla una visione olistica, omogenea e appunto strutturale delle politiche pubbliche.
Parte dello spazio urbano è la periferia. Sex and the City ha partecipato a Iper Festival delle Periferie con un contributo video dedicato allo sportello Spazio di Cura e Ascolto, Care Desk. Cosa racconta questo video e qual è il vostro sguardo sulla periferia?
Per Iper Festival abbiamo prodotto un video, una video intervista possiamo chiamarla, a appunto, come dicevi bene, il Care Desk Z4, che è uno spazio di cura e ascolto autogestito da una comunità di donne all'interno dello spazio per le arti e la ricerca Macao, quindi parliamo degli spazi autogestiti prima di tutto, che si trovano in una parte di città che possiamo considerare periferica perché è la zona est, diciamo, dove c'è tutto l'orto mercato, è una zona che vedrà forse delle trasformazioni, ma in questo momento si può assolutamente considerare periferia. Macao durante il lockdown, specialmente il primo ma anche il secondo, ha sviluppato molte attività di rapporto con il quartiere, di cura del quartiere, in particolare con la brigata Ho Chi Minh, che dava, diciamo, sostegno alle famiglie in difficoltà attraverso la consegna dei pacchi alimentari. Si è creata una rete di mutuo sostegno che ha poi dato vita al Care Desk, questo anche grazie al supporto della Casa delle Donne di Milano, che ha fatto la formazione. Comunque il Care Desk è uno spazio sostanzialmente appunto di cura e ascolto in cui le donne del quartiere, ma anche non del quartiere, possono rivolgersi per avere un sostegno, che sia psicologico o materiale. Non fanno delle vere e proprie sedute, ma indirizzano ad altri enti, se serve un avvocato, se serve ufficio del lavoro, di diverse esigenze di ciascuna donna. Quindi hanno iniziato con delle, chiamiamole, sedute individuali, ma poi hanno dato vita ad un vero e proprio cerchio di donne. Quindi ci sono degli appuntamenti in cui si può andare e si rielabora collettivamente delle questioni che opprimono, affliggono le donne. Questo video racconta uno di questi momenti in cui appunto si mettevano in comune i problemi, le questioni, e si cercava insieme la condivisione. Devo dire che sviluppa una grande energia, poi appunto non risolverà tutti i problemi che affliggono queste persone, però è una pratica di solidarietà e di mutuo aiuto davvero importante. Sarebbe bello se queste esperienze si moltiplicassero in città.
Grazie Azzurra Muzzonigro.
Grazie a te Monica.
Ogni giorno vi portiamo in giro per l'Italia raccontando storia, arte, cultura e tradizioni di un grande paese. Rai Radio Live, il territorio prende vita.
Ben trovata Serena Damiani.
Ben trovata anche a te, mi fa molto piacere questo incontro.
Autrice e attrice, insieme a Marco Tullio Dentale, formate il duo Arte Creativa. I vostri spettacoli raccontano anche le periferie, la retorica della periferia, gli stereotipi sulle periferie. I 25 videoclip che avete creato per Iper, il Festival delle Periferie, ne raccontano diversi di questi stereotipi. Quali sono, secondo te, i più diffusi?
Guarda, ce n'è uno che mi capita spessissimo e riguarda il sei di periferia, abiti a Torre Maura. Ti assicuro, da come parlavi non l'avrei mai detto. Cioè, questa idea che abitando in periferia automaticamente tu debba usare un determinato linguaggio un po' stereotipato, appunto, del tipo di che? Ma davvero? Se non parli così, non sei di periferia. E questa cosa mi ha sempre fatto molto ridere. Addirittura una volta mi è successo che mi chiamarono proprio per un'intervista, infatti qui a Torre Maura, quindi mi volevano intervistare e il giornalista, dopo un po' che parlavamo, mi ha detto: mi dispiace, non sei adatta, non parli come una persona di periferia, non mi fai costume. Ecco, questa cosa mi ha fatto tanto ridere proprio, anche tanto inquietare. Questo è uno degli stereotipi che mi capita di più. E l'altro è periferia, come se periferia fosse un nome collettivo indefinito. Sei di periferia, non importa dove abiti, sei di periferia. E questa definizione così larga è spersonalizzante. Questo è un luogo comune che mi dà molto molto fastidio, perché chi abita in periferia invece è distinto, ognuno di noi abita in un quartiere diverso dall'altro. Invece quando si parla di periferia sembra un luogo unico, una sorta di minestrone così un po' gommoso dove sono confluite così delle persone, è un luogo comune abbastanza noioso.
Nella presentazione dei video dite: c'è un limite oltre il quale sei dentro o sei fuori, c'è un limite dove tutto diventa periferia, periferia urbana, periferia sociale, periferia culturale, e c'è un punto di vista, guardare alla periferia, guardare dalla periferia. Qual è il limite dove tutto diventa periferia e come bisognerebbe guardare alla periferia?
Per quanto riguarda la città di Roma, c'è anche qui un luogo comune che si chiama grande raccordo anulare, per cui il grande raccordo anulare è questo anello dove sei dentro o sei fuori. L'altro limite fondamentale per cui sei in periferia o non sei in periferia è il livello economico. Questo è un aspetto molto molto importante quando si parla di periferia. Se sei in una periferia dove il livello economico è alto, è periferia, ma va bene. Quando la periferia è vera periferia, allora certo deve essere difficile abitare lì, e c'è questa sorta di misto tra preoccupazione, compassione, vicinanza. Come guardare alla periferia? Beh, forse bisognerebbe guardare alla periferia, forse non dal centro, perché il centro è il punto di vista dal quale parte sempre tutto, e forse bisognerebbe spostare la punta del compasso, cambiare proprio il modo di vedere la città, perché sembra che tutto ruoti attorno al centro. E forse questo è l'aspetto che più limita le possibilità di rapporto fra centro e periferia, ma soprattutto fra chi decide e chi subisce quelle scelte. Secondo me uno degli aspetti fondamentali sarebbe proprio quello di ribaltare il modo in cui viviamo la città, ad esempio la cultura. Mi piacerebbe tanto vedere qui in periferia le grandi manifestazioni dell'opera lirica, vedere gli spettacoli di danza classica o contemporanea, il grande teatro, vedere i centristi, non so come si chiamano gli abitanti del centro, che si muovono e vengono in periferia, vivere la periferia come se fosse una parte della città, e ovviamente come se fosse un po' ironico. Noi siamo parte della città, ma in realtà in periferia si fanno cose da periferia, in periferia partecipano solo quelli che vivono in periferia. È difficile vedere qui qualcuno che da Corso Francia viene a vedere una mostra o che da Prati viene a vedere uno spettacolo. Quello che si fa in periferia è per chi abita in periferia. Invece bisognerebbe spostare l'ago della bilancia.
We'll be right back. direction to move, so I make it harder.
Don't hold back.
If you think about it, so many people do. Be cool and look smarter.
Don't hold back.
And you shouldn't even care about those roses in the air and the crooked stairs.
Don't hold back.
Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care.
Don't hold back. The world, you're holding back.
The time has come to. The world,
you're holding back.
The time has come to. Trip up, fall on your face.
Don't hold back.
You think it's time you get up. Rush time, back and sit up. Come on, keep pace.
Don't hold back.
Put apprehension on the back burner. Let it sit, don't even get it lit.
Don't hold back.
Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pick.
Don't hold back. The world, you're holding back.
The time has come to. The world,
you're holding back.
The time has come to. The world,
you're holding back.
The time has come to. Time has come to
push the button.
World, the time has come to
push the button.
World, the time has come to
push the button.
World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button.
Push the button.
quanto riguarda la diffusione della cultura in periferia, tema che affronti anche in uno dei video, come dici, in periferia oggi ci sono tante cose, ci sono biblioteche, centri culturali, musei, teatri. Il problema però è la mancanza di servizi. Bisogna collegare la periferia alla periferia e dall'altro lato capire il successo di queste iniziative. C'è stato tutto un lavoro da parte della cultura centrale di Roma verso il teatro. Infatti sono nati quelli che vengono chiamati teatri in comune, il teatro di Tor Bella Monaca, il teatro biblioteca Quarticciolo. Veronica Cruciani, regista e direttore artistico del teatro biblioteca Quarticciolo, ritiene che questo spazio teatrale abbia avuto un grande successo e dice che secondo lei lavorare in periferia significa dialogare con la realtà, rimanere connessi al presente, stabilire una relazione umana facendo partecipare le persone del quartiere in prima persona. Tu sei un'attrice, che visione hai del teatro in periferia?
Sono assolutamente d'accordo con la Cruciani. Diciamo che il problema uno è pratico, raggiungere la periferia. Io abito in periferia, per me è più facile raggiungere il centro che un'altra periferia. Da dove abito io, il Teatro Tor Bella Monaca è abbastanza vicino, ma non c'è un collegamento diretto, ad esempio. Il problema è proprio pratico, è un modo di vivere la città che dovrebbe essere cambiato perché possa essere vivibile e fruibile da tutti. Due, sicuramente una questione di luoghi da abitare e da vivere e da collegare fra di loro. Ogni periferia, quando ha un luogo di aggregazione culturale, il caso della biblioteca Teatro Quarticciolo, che è un luogo bellissimo, il Teatro Tor Bella Monaca, ma così tantissimi altri spazi, sono spazi fruibili per chi ci abita. Non soddisfano l'esigenza di noi che abitiamo in quartieri. Ecco, io abito a Torre Maura e io nel mio quartiere non ho uno spazio culturale vivibile, quindi il problema è diffondere spazi. Abbiamo bisogno di spazi tanti, collegati fra di loro e dove poter creare una rete sociale e culturale in luoghi dove manca tanto. Nel mio quartiere non ho una piazza, adesso sembra una cosa sciocca detta così, ma vuol dire non avere un punto di aggregazione specifico. Non c'è un cinema, non c'è un teatro, vuol dire non avere luoghi dove recarsi e quindi è difficile dire poi alle persone: però prendi la macchina e vai in un altro quartiere a vedere uno spettacolo, a vedere una mostra, perché nella tua zona, nel tuo quartiere manca la vita culturale che ti rende normale vivere questa esperienza. C'è un aspetto della periferia che io ho vissuto tanto. Io abito in periferia, non a mia insaputa, ma per caso, nel senso che Marco aveva qui il suo studio e siamo venuti a vivere qui, il suo studio è diventata la nostra casa. È una sensazione di essere dimenticati, è forte questa sensazione, cioè esisti nel momento in cui servi a qualcosa, dopodiché vieni di nuovo dimenticato e allora il tuo luogo, il tuo quartiere è abbandonato e anche tu ti abbandoni, anche tu ti senti abbandonato. Io all'inizio ero molto arrabbiata, protestavo, mi indignavo, poi mi sono resa conto che col tempo l'essere dimenticata mi faceva desistere in certi momenti dal arrabbiarmi e protestare. Però è difficile perché non c'è la normalità a una vita culturale, a una vita sociale, a una vita inclusiva.
Durante questa pandemia, questo Covid, tutti abbiamo sperimentato, anche chi di noi abitava in zone più centrali, la periferia della solitudine dovuta alla chiusura. Certo. In questi luoghi fisicamente periferici, la periferia fisica coincide con quella esistenziale o invece no?
Questa domanda ha tante risposte. Da una parte, nella periferia esiste un rapporto umano molto più intenso, poi sai, dipende da periferia a periferia. Dove abito io non ci sono i grandi palazzoni, quindi c'è molto contatto umano. Da questo punto di vista la pandemia ha evidenziato questo aspetto. C'è stata e c'è una forma di solidarietà o comunque di partecipazione diversa. come se la vita metropolitana da megalopoli qui non fosse arrivata fino in fondo, e quindi nella pandemia siamo riusciti a mantenere un rapporto umano che probabilmente, vivendo in zone o periferiche molto dispersive o in centro dove c'è più una forma di isolamento casalingo, ognuno vive nella propria casa e non conosce il dirimpettaio di pianerottolo, forse si è sentita di più. Invece qui questo aspetto no. Dall'altra parte è chiaro che ci sono tutte le difficoltà che questa pandemia porta, quindi l'informazione, molte persone fanno lavori particolari, lavorano in cantiere, lavorano in fabbrica, quindi fanno lavori dove è più difficile mantenere la distanza sociale, eccetera, quindi le norme hanno avuto un significato diverso, però diciamo da un punto di vista proprio umano è stato molto forte il contatto. Dall'altra parte credo che periferia sia un termine per me particolarmente affascinante. Ognuno di noi può essere periferia nel momento in cui ti senti isolato dal resto, lontano da quel centro al quale ambisci o dal quale ti senti tagliato fuori. Quindi la periferia è una condizione umana, individuale, molto profonda, e credo che in questo momento l'arte e la cultura forse potrebbero essere molto importanti per tessere un filo capace di unire le periferie sociali, fisiche e le periferie individuali.
Grazie Serena Damiani.
Monica, grazie a te, è stato bellissimo parlare insieme.
Un saluto da Monica Bartocci e da Gianluca Polverari, a risentirci presto su Rai Radio Live con Non Solo Performing Arts.